racista. De carcereco frena la bastone. Una nomeno mata comunista.
La convinzione.
La convinzione di una nuova era. Che il mondo porterà la redenzione. Lo porta scritto sulla sua bandiera.
Rivoluzione.
E se la polizia se la se perde.
E se la polizia se la se pase.
Rispondiremo dalle barricate.
Piombo per piombo.
E si caremo in un furor di gloria.
Saciando borghese e capitalismo.
Dal sogno nascerà la nuova storia.
Del comunismo.
Dal sogno nascerà la nuova storia.
Del comunismo.
La 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 la
la la la la la la
la la la la la
la la la la la la la la la la la la.
E allora 15 minuti alle ore 11 in questo lunedì 19 luglio 2010, giorno decisamente infausto per il quartiere da cui stiamo trasmettendo. È il giorno in cui si ricorda il tragico bombardamento alleato di Orsono 67 anni fa, mamma mia. Va bene, e comunque ricorrenze a parte, ancora una buona mattinata a tutte e tutti. Questa è Radio Euskadi, l'ultima puntata dell'annata 2009-2010 per quanto riguarda questa trasmissione. Ritorneremo in con le nuove trasmissioni in diretta a partire da settembre, mentre per i prossimi lunedì insomma ci saranno come di consueto nel corso del periodo estivo le repliche di alcune puntate dell'anno passato. Quindi faremo un po' il punto generale sulla situazione nel Paese Basco e nello Stato spagnolo, situazione che si fa vieppiù calda e vieppiù ingarbugliata, specie dopo le grandi manifestazioni di cui vi abbiamo dato notizia lunedì scorso, ma altre ce ne sono state nel corso della passata settimana. Parleremo di questo, ma parleremo anche dell'Irlanda del Nord, anche qui situazione piuttosto difficile. La scorsa settimana, come ogni anno di questi tempi, le sfilate orangiste ci sono state nelle principali città nordirlandesi e ci sono stati anche scontri molto violenti fra manifestanti, maggioranza giovani e giovanissimi dei quartieri repubblicani, in particolar modo a Derry, ma non solo, e forze dell'ordine. Andiamo ad ascoltare una corrispondenza con Orsola Casagrande, giornalista del Manifesto e del sito talkingpeace.org, per vedere un po' che cosa è successo.
Delle manifestazioni che i manifestanti, in questo caso unionisti, organizzano per commemorare vittorie di delle battaglie del 1600-1700, quindi in qualche modo ricorrenze, diciamo, storiche, per così dire, naturalmente ricorrenze storiche che negli anni dei Troubles cosiddetti sono diventate invece ricorrenze di molto, molto politiche, con rivendicazioni molto forti, soprattutto perché i protestanti chiedono di marciare attraverso le zone nazionaliste, le zone repubblicane, e quindi in aperta, diciamo, provocazione rispetto alle sensibilità della parte repubblicana. Ancora una volta quest'anno, dopo che ricordiamo che tra l'altro l'accordo del Venerdì Santo, uno dei punti che prevedeva era proprio la costituzione di una commissione specifica per le parate, e proprio per tentare di risolvere questa controversia rispetto al passato. passaggio e quindi alla provocazione che ogni volta il passaggio provocava delle marce unioniste attraverso i quartieri nazionalisti, i quartieri repubblicani. Questa controversia non è stata in qualche modo risolta, tanto che ogni anno ci sono nuovamente problemi da una parte e scontri dall'altra. Problemi nel senso che le trattative tra repubblicani, esponenti repubblicani e la polizia in genere finiscono sempre con il dare pochi frutti, pochi risultati. E quest'anno di nuovo c'era stata una trattativa intensa rispetto al passaggio di alcune manifestazioni, soprattutto a Belfast, nelle zone, attraverso le zone repubblicane, e il Sinn Féin si era insomma pronunciato per comunque tenere delle manifestazioni o delle contromanifestazioni pacifiche. Quello che è avvenuto è che evidentemente il forzare, il costringere il passaggio di queste manifestazioni attraverso quartieri nazionalisti, quartieri repubblicani, non può che far irrigidire le parti da un lato, e dall'altro sicuramente sono vissute come provocazioni da chi nei quartieri repubblicani ci abita, perché evidentemente i protestanti che marciano non tengono un atteggiamento di basso profilo, diciamo così.
Ci si poteva aspettare quindi quello che è successo?
Ma direi che per come è la storia dell'Irlanda, sicuramente di questi ultimi anni, sì, di questi, intendo dire dal 68 in poi, sì, perché non esiste sostanzialmente, non esiste che le manifestazioni protestanti si risolvano in un pacifico e gioioso passaggio, anche con schiamazzi, anche con slogan, attraverso i quartieri repubblicani. È evidente che questo è un punto ancora di tensione e giustificata, a mio avviso, molto alto. Poi dall'altra parte è importante, credo, anche sottolineare che per esempio le prese di posizione del Sinn Féin dopo questi scontri sono state piuttosto dure, nel senso che il Sinn Féin ha apertamente parlato anche di elementi esterni ai quartieri repubblicani che sarebbero appartenenti, diciamo, a gruppi repubblicani dissidenti, quelli che non hanno in qualche modo firmato l'accordo del Venerdì Santo, e quindi un arrivo di questi, un inserimento di questi elementi all'interno di queste manifestazioni, che fino a un certo punto erano appunto state pacifiche, avrebbe, secondo Sinn Féin, ulteriormente, diciamo, esasperato gli animi. Io credo che sì, può essere tutto, però credo che questo sia uno dei punti, davvero, ancora quello delle marce orangiste, sia uno dei punti ancora non risolti, e che va a toccare ancora delle sensibilità molto 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 vive, molto particolari, perché non dimentichiamoci che durante queste manifestazioni negli anni passati, prima ancora del processo di pace, ma anche dopo, ci sono state sempre numerosi feriti, numerose vittime, quindi non sono mai state in realtà appunto manifestazioni pacifiche, quelle degli orangisti, intendo dire.
Certo, e in un quadro comunque socio-economico come quello dell'Irlanda del Nord, che come tutte vive anche la crisi economica, questa crisi secondo te ha influito, può influire o influirà nella radicalizzazione anche del conflitto e dello scontro da parte magari di gruppi più giovani o più, definiamoli, antagonisti?
Beh, è chiaro che il processo di pace non ha in qualche modo non ha distribuito in qualche modo quello che aveva o quello che si sperava potesse portare, e cioè sicuramente c'è un problema di
buonasera, io sono
molto forte di disoccupazione ancora nelle aree repubblicane, ma peraltro anche nelle aree protestanti, e questo non fa che esacerbare gli animi, per cui è chiaro che se si va a guardare così, facendo una diciamo banale statistica rispetto per esempio agli arresti dei gruppi dei militanti di gruppi dissidenti repubblicani, colpisce evidentemente l'età molto bassa, l'età molto giovane di queste persone, e tanto giovani da in qualche modo da non aver vissuto in realtà gli anni della guerra, perché sono magari giovani che hanno 20 anni e che quindi avevano 10 anni quando nel 98 o 8 anni quando nel 98 si è siglato l'accordo del Venerdì Santo, quindi in qualche modo sono giovani che non hanno vissuto il conflitto nella sua parte più dura, e che però come dire, sono anche più malleabili rispetto alle condizioni in cui certamente vivono, e peraltro questo è anche uno dei, diciamo, dei problemi più a cui il Sinn Féin in qualche modo dedica anche più attenzione con il suo settore giovanile e non solo con le sue strutture, insomma, anche di organizzazione nella società, nelle comunità.
Un'ultima battuta, Orsola, qual è la posizione di questo nuovo governo inglese conservatore nei confronti della situazione nordirlandese?
Ma credo che tutto sommato al governo inglese non convenga minimamente rimettere in discussione nulla di quanto è stato ottenuto in Irlanda del Nord, e per una questione anche solo meramente di calcolo politico, di opportunità politica, e quindi per il momento diciamo non ci sono grandi esternazioni. Ovviamente c'è stata invece la grande esternazione, questo sì, visto che il rapporto su Bloody Sunday, la Domenica di Sangue, è stato pubblicato, le conclusioni sono state pubblicate quando già c'era insediato il governo Cameron, ecco, le scuse pubbliche in qualche modo offerte dal premier conservatore sono state un fatto importante, al di là poi delle conseguenze pratiche rispetto a quello che succederà di quelli che in qualche modo, cioè i militari, i britannici e quindi le establishment, sono stati ritenuti appunto colpevoli di aver fatto accadere qualcosa che non aveva giustificazione, non era più giustificabile.
Orsola, grazie mille.
Della linea del frente, che se note che estás presente, es el rock. Della linea del frente, che se note che estás presente, es el rock. Della linea del frente, che se note che estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Barricada a las tres con las fuerzas de la victoria al amanecer.
Allora, dopo il collegamento noi ritorniamo a Radio Euskadi, alla ultima puntata di Radio Euskadi, diciamo, per l'annata 2009-2010, dalla Irlanda del Nord e da una situazione, insomma, che continua a essere piuttosto complessa e difficile, e i prossimi mesi, insomma, saranno molto interessanti per quel che concerne il futuro della regione. E torniamo al Paese Basco e torniamo a una notizia dell'attualità politica della scorsa settimana, molto strombazzata dai media, ovvero sia la mediazione vaticana e spagnola che ha consentito a un gruppo di dissidenti politici cubani di rifugiarsi nello Stato spagnolo. C'è un interessante, seppur breve, scritto del giornalista Angelo Miotto in tal senso che ci sembrava interessante presentarvi. Un articolo dal titolo "Prigionieri politici di serie B". Scrive Miotto a proposito della vicenda: i dissidenti cubani che viaggiano alla volta della Spagna sono un risultato diplomatico, ma non solo spagnolo. Quello che molti organi di informazione fanno passare come la vittoria di ciò che è giusto e che riguarda la libertà di espressione, non si va mai troppo in profondità per non scomodare troppo le coscienze, è in realtà il frutto di un accordo calcolato in cui i dissidenti sono mera merce di scambio politico. Di romantico c'è assai poco, per non dire nulla, di politico c'è una svolta importante e foriera di altri passaggi che saranno storici. Su questo io mi permetto di essere molto scettico, e come la settimana scorsa ricordo, ormai sono passati credo più di 25 anni, lo svuotamento delle carceri cubane. All'epoca si parlò di migliaia di persone che vennero imbarcate tutte verso Miami, e in realtà poi quella fu più che altro una vittoria di Castro, come poi la storia avrebbe dimostrato. E comunque una vicenda che chi volesse ripercorrere può fare tranquillamente e in maniera molto godibile attraverso uno dei capolavori di Brian De Palma, ovvero sia lo Scarface con Al Pacino. Comunque questa non è il tema della nostra trasmissione. Continuiamo a leggere l'articolo. Per chi cavalca però la scia di una vittoria su uno dei regimi del male, si pone ora una scottante domanda, tutta politica: i diritti umani sono diritti universali oppure riguardano solo latitudini predefinite? Sfogliando le pagine dei rapporti annuali di Amnesty International, infatti, o andandosi a leggere i rapporti dei relatori speciali delle Nazioni Unite che hanno viaggiato nel Paese Basco, si legge sempre la stessa cosa. In Spagna si tortura, ci sono limitazioni delle espressioni politiche, avallate, incredibile e straordinaria sentenza, dalla Corte dei diritti di Strasburgo, cioè quella stessa che poi si lancia in anatemi contro Cuba, quando ha spiegato la Corte dei diritti di Strasburgo che, anche se lede la libertà d'espressione, si possono mettere fuori legge dei partiti quando uno Stato ritenga che vi siano condizioni di grande allarme sociale e sicurezza nazionale. Però non si capisce perché queste condizioni valgono evidentemente per alcuni Stati e per altri no. Alla faccia del diritto universale, dice giustamente Miotto, che diviene soggetto ai venti e alle politiche del periodo. Fa una certa impressione vedere il ministro degli esteri di Madrid, Moratinos, che torna vittorioso dall'isola. C'è un paradosso evidente che non riguarda comparazioni sbagliate fra il governo cubano e quello spagnolo, impossibile e improponibile, ma sui fatti, sulle denunce di tortura, sulle limitazioni di espressione di cittadini e movimenti. I prigionieri politici baschi, categoria negata dai politici spagnoli tanto quanto i politici cubani negano quella dei prigionieri politici cubani, sono tutti dei terroristi, si dice a Madrid. Eppure negli ultimi 13 anni, anche da prima, vorremmo ricordare a Miotto, ma vabbè, In maniera significativa, le prigioni spagnole si sono farcite di indipendentisti che non hanno commesso crimini, non si sono macchiati di reati di sangue, non avevano armi, non sono considerati responsabili di violenza diretta. Si è tornati alla persecuzione, si è rimasti, ma comunque... non di un comportamento di un singolo, ma di una responsabilità collettiva, quella cioè di essere indipendentisti e di sinistra. Le storie sono state raccontate, ricordiamone una su tutte, quella di Teresa Toda, giornalista in carcere per aver fatto la giornalista. E così le parole del bravo giornalista Iñaki Riondo sul quotidiano Gara calzano a pennello. Che cosa scrive Iñaki Riondo? Ci ricorda che il prossimo giovedì, fra tre giorni, nelle aule dell'Audiencia Nazionale, il Tribunale Speciale Spagnolo, diretta derivazione del Tribunale Speciale per l'Ordine Pubblico Franchista, inizierà il processo contro 22 sindaci e consiglieri comunali accusati di integrazione a banda terrorista. Le richieste dell'accusa vanno dai 10 ai 15 anni di carcere. Andate a rileggervi il loro curriculum, suggerisce Riondo. Si può davvero dire che siano terroristi? Se fossero dei dissidenti cubani li chiamerebbero prigionieri politici in prima pagina. E che dire dei 37 detenuti per il maxi processo 1898? Fra loro ci sono i responsabili di Egin, il quotidiano chiuso dal giudice Garzona nel 1998. Il processo si è chiuso dicendo che quella chiusura era infondata. Questo così, per inciso. Se fossero cubani li chiamerebbero giornalisti indipendenti o addirittura eroi della libertà d'espressione. Ci sono più di 75 prigionieri accusati di appartenere a Carrai, AECA, Oshegi, tutte organizzazioni giovanili messe al bando una dopo l'altra, ai quali non vengono imputati fatti di sangue, ma solo di essere parte di queste organizzazioni giovanili. A loro carico non c'è neanche una prova di aver lanciato anche solo una bomba Molotov o di aver realizzato qualsiasi tipo di violenza. Se si trovassero in un carcere cubano, sarebbero giovani ribelli per la stampa spagnola. E cosa dire delle decine di dirigenti, prigionieri politici di Batasuna, processati per aver fatto politica? Se Arnaldo Otegi fosse un dissidente cubano, ci sarebbero delle organizzazioni che chiederebbero per lui il premio Principe de Asturias della Concordia, che è un premio che la monarchia borbonica concede ogni anno ai suoi lacchè preferiti. Se non vogliono ammettere che i membri di ETA sono prigionieri politici, si limitino a raggruppare tutti gli indipendentisti baschi che sono in carcere senza mai essere entrati nell'organizzazione armata e facciano bene i conti. Chissà che la Chiesa Cattolica debba cominciare a mediare col governo spagnolo. E qui si conclude il brano del giornalista basco di Iñaki Riondo. Se non fosse cosa seria, conclude Miotto, ci sarebbe da divertirsi a prefigurare l'intervento dei porporati, magari cubani in Spagna, per liberare la dissidenza basca. O un bel blog su autorevoli quotidiani italiani firmati tutti i giorni da Arnaldo Otegi, come per esempio quello che eroina dei dissidenti cubani, Ioani Sanchez, firma ogni settimana sul progressista e di sinistra settimanale internazionale. Il rispetto dei diritti universali si basa appunto sulla parola universali. È un problema di coerenza. Oppure sarebbe meglio scriverlo. I diritti universali non esistono, se non quando fanno comodo ai disegni strategici della politica nazionale e internazionale.
Nothing.
allora si parla di asse del male e quindi noi da Cuba passiamo a un altro dei lati di questo famigerato asse, triangolo del male, chiamatelo come vi pare, che è la Corea del Nord. E oggi siamo in fase, l'ultima puntata, quindi siamo in fase decisamente vetero. A tal proposito, ma partendo sempre ovviamente dalla realtà iberica, vogliamo andarvi a leggere un breve articolo tratto stavolta da un sito di controinformazione iberica molto interessante, Rebellion, www.rebellion.org, per chi fosse interessato. Un articolo a firma di Santiago Alba Rico, dal titolo La Spagna non è la Corea del Nord. Piccolo ma interessante. Ve lo andiamo a leggere anche perché pochi giorni fa è stata approvata dal Parlamento spagnolo, che lo ricordiamo regge un governo progressista, una legge di riforma del lavoro che quanto di più liberista può esistere, una legge che distrugge annienta i diritti di lavoratori e lavoratrici e allo stesso tempo consolida e protegge gli interessi delle banche e dei grandi gruppi finanziari. Per essere un governo progressista non c'è male. Ma sentiamo che dice il buon Albarico. Ho qui quanto dice il programma del PSOE, scrive Santiago Albarico. Giustizia e uguaglianza dinanzi alla legge vi offriamo. Pace e amore fra gli spagnoli. Libertà e fraternità esente da tirannia. Lavoro per tutti. Giustizia sociale portata avanti senza rancori né violenze. Ed un'equa e progressiva distribuzione della ricchezza senza distruggere né mettere in pericolo l'economia spagnola. È un programma con il quale tutto sommato non è difficile essere d'accordo, salvo perché, adesso ripara all'errore, non si tratta del programma del Partito Socialista Spagnolo, bensì di un discorso di Mariano Rajoy, massimo dirigente del Partito Popolare, dinanzi a migliaia di acclamanti sostenitori che nelle prossime elezioni lo appoggeranno per la presidenza del governo. Però no, un momento, mi sono sbagliato ancora. Le parole sopracitate non appartengono al programma del Partito Socialista e neanche ad un discorso di Rajoy. Sono parte del manifesto firmato a Santa Cruz de Tenerife alle 5:15 del giorno 18 luglio del 1936 da Francisco Franco. Poche ore dopo, in sella a questi principi, il generalissimo scatenava una guerra civile che sarebbe costata la vita a 1 milione di spagnoli, a cui sarebbero seguite fucilazioni, torture, prigione e rappresaglia durate 40 anni di dittatura. Capiamoci bene, che Zapatero, Rajoy e Franco utilizzino gli stessi concetti, giustizia sociale, uguaglianza, libertà, pace, tutti patrimonio della sinistra, non dissolve le differenze che di fatto li separano. Non sono uguali, però questa coincidenza illumina due fenomeni, uno buono e l'altro cattivo, senza i quali non è possibile comprendere la gestione politica del capitalismo. Quello buono è che a tutti piace essere giusti e ragionevoli, che bisogna mentire in nome della verità, guerreggiare in nome della pace, uccidere in nome della civilizzazione e rendere illegali i partiti in nome della democrazia. Significa che la sinistra ha conseguito imporre i suoi valori come fonte naturale della legittimità. Si può governare contro il popolo, però non senza di esso. Anche Nerone dovette rinunciare a vantarsi del suo incendio. Peraltro, diciamo, questa è un'iperbole perché sappiamo bene che non fu Nerone. Comunque, qui siamo fan dell'imperatore romano. Persino Franco dovette prendere in prestito dal nemico, come Zapatero e Rajoy, il proprio linguaggio. L'aspetto cattivo è che la fonte di legittimità e la fonte di decisione sono linee evidentemente non speculari e che, a forza di nominare la pace, la democrazia, l'uguaglianza e la libertà, mentre si mente, si fa la guerra e si zittiscono coloro ai quali si rubano le parole, questi stessi valori di portata universale subiscono un universale discredito. L'ipocrisia non rende omaggio alla virtù, la dichiara semplicemente utile e quindi ignobile. Però l'ipocrisia dei politici, il linguaggio politicamente corretto, coniato per i popoli, indica che ancora non si è toccato il fondo. Franco iniziò ad uccidere in nome della morte e non della vita, in quanto trovò sufficiente resistenza e sufficiente appoggio. Il fascismo è possibile solo quando smette di piacerci essere giusti e ragionevoli, quando, possiamo dire, la fonte di legittimità e la fonte di decisione trovano un punto di intersezione nella barbarie. Franco, Rajoy e Zapatero hanno diversi concetti dell'uguaglianza e della libertà. Non è il loro linguaggio pseudo-sinistroide ciò che li fonde in una stessa forma. Ciò che veramente li unisce è l'unica frase della citazione di franchista che nessuno di sinistra può rubricare: un'equa, progressiva distribuzione della ricchezza senza distruggere né mettere in pericolo l'economia. Terribile, insultante, macabro ossimoro, dove il termine economia, che significa giustamente o dovrebbe significare già di per sé un'equa distribuzione delle ricchezze, passa a definire in esclusivi i benefici delle banche, delle finanziarie, delle imprese. Questa frase potrebbe essere di Milton Friedman, di Dominique Strauss-Kahn, di Solbes, mai di Noam Chomsky o di Edoardo Galeano. Ci sono molte forme, lo sappiamo, di gestire il capitalismo, con partiti o senza partiti, con riviste pornografiche o senza di esse, con re, con campi di concentramento, con campi di calcio, con movimenti o con movide. Nessuno può dire che con Franco vivevamo meglio, però sì, quello che affratella il dittatore a Rajoy e a Zapatero e scredita la denominata transizione alla democrazia è la loro scelta di campo, netta, a favore dei ricchi, vale a dire il capitalismo. Lo scorso 17 marzo la Corea del Nord ha fucilato Park Nam-gi, ex direttore delle finanze del Partito dei Lavoratori, per aver portato il paese alla rovina in quanto responsabile del fallimento della riforma monetaria. Lo scorso mese di giugno, anche in questo caso per aver portato il paese alla rovina, il governo spagnolo ha premiato una volta di più i suoi banchieri ed impresari con una riforma del lavoro che protegge ed aumenta i loro benefici. Fucilarli o ricompensarli? Fucilarli? No, sicuro che c'è un modo più giusto di fare giustizia. Ricompensarli? No, sicuramente c'è un modo meno offensivo di essere ingiusti.
Dispara, un gringo en tu casa. Despierta, dispara.
E allora alle 11:37, minuti primi, noi siamo giunti al termine della puntata di oggi e siamo giunti anche al termine del ciclo di puntate per quanto riguarda l'annata 2009-2010, la decima ormai edizione di Radio Euskadi. E come sempre l'ultima puntata, l'ultimo giorno di scuola è il momento per fare un po' qualche valutazione generale dell'anno passato. Anno che è stato un anno difficilissimo, un anno che si è aperto a settembre, come sempre, con la repressione più sfacciata e più violenta da parte del governo spagnolo e nel Paese Basco, ma anche fuori dal Paese Basco, contro chiunque tentasse di contestare le politiche economiche e sociali del governo socialista, repressione che si è fatta vieppiù violenta tanto più cresceva la crisi economica nello Stato spagnolo e tanto più cresceva la necessità per il governo di cercare di sviare l'attenzione. E quindi ci sono stati gli arresti dell'estate scorsa, c'è stata la enorme operazione repressiva contro la gioventù basca, che abbiamo dovuto imparare a conoscere anche noi, perché tre compagni implicati in quella maxi retata, ricordiamo, ennesima maxi retata giustificata da motivi da reati esclusivamente d'opinione, si trovano ormai da diverso tempo nelle carceri romane. E la situazione è andata peggiorando nel corso dei mesi, non soltanto nel Paese Basco, come vi ho raccontato, ma anche nella Catalogna, a Madrid, nel nord, nel sud, e una repressione che ha colpito le mille forme di organizzazione e opposizione sociale, quindi non soltanto l'indipendentismo in Euskadi, in Catalogna, in Galizia, ma le manifestazioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Basti pensare all'enorme sciopero generale nel Paese Basco 2 settimane fa, caricato dalla polizia autonoma a Bilbao, ma insomma potremmo andare avanti per ore. È aumentata la repressione, è aumentata la violenza, ma, e questo è un dato che sicuramente ci fa essere moderatamente ottimisti per il futuro, l'opposizione allo stato di cose presenti non ha taciuto, non si è fatta mettere il bavaglio, non si è fatta schiacciare, e fra difficoltà impensabili continua ad essere protagonista nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università. E la riprova più evidente di tutto ciò è stato ed è l'ultimo mese che ha visto soprattutto il Paese Basco e la Catalogna, ma più o meno tutta quanta la geografia dello Stato spagnolo, riempirsi di manifestazioni, di cortei, di ogni tipo, di rivendicazioni di ogni tipo contro un governo che mostra ogni giorno di più il suo vero volto, che è il volto identico del suo pseudo oppositore del Partito Popolare, e che è un volto molto molto simile a quello brutto e tracagnotto del dittatorello di El Ferriol, passato a miglior vita sempre troppo tardi nel 1975. Questa è più o meno la situazione generale con cui si dovrà convivere ancora per molto, e vedremo a settembre, quando faremo il punto di quanto è successo nell'estate e di quello che si profila nell'autunno, che cosa accadrà. Rapidamente, l'ultima settimana, che cosa è stata? L'ultima settimana è stata un profluvio di aggressioni da parte e direttamente della polizia e di agenti della polizia travestiti e di no fascisti, che è la stessa identica cosa, che con la scusa dei festeggiamenti per la vittoria della nazionale spagnola ai mondiali hanno cercato di fare il bello e il cattivo tempo. a Pamplona nel corso delle San Ferminas, tre membri delle forze di sicurezza spagnole si sono presentate pistola alla mano nella piazza centrale dove, dove c'erano i festeggiamenti per San Fermín, minacciando, coperti dai poliziotti in divisa, le persone che festeggiavano, aggressioni da parte di polizie neofascisti insieme anche in varie località del Paese Basco, dove la notte fra domenica e lunedì, la domenica in cui la nazionale spagnola ha vinto il campionato del mondo di calcio, è stata una domenica di scontri pesantissimi che nessun giornale nostrano ha voluto riportare, ma questo è stato. Ancor peggio è quello che è successo a Barcellona, dove ci sono stati scontri violenti al centro e in periferia subito dopo la fine della partita, ma queste sono tutte notizie che evidentemente o non interessano o meglio non devono interessare, ma tante sono le situazioni di questo genere. Molti pochi di voi, o forse quasi nessuno, per esempio avrà avuto notizia del fatto che pochi giorni fa a Grenoble, ci trasferiamo in Francia, una bellissima cittadina ai piedi delle Alpi francesi, una pattuglia della polizia ha ucciso a pistolettate un giovane abitante di un quartiere periferico di Grenoble. A quell'uccisione, un vero e proprio assassinio, sono seguiti tre giorni di scontri violentissimi fra migliaia di ragazzini, la maggior parte dei quali minorenni, e le forze di polizia. Qualcuno ne ha sentito parlare tutto ciò? Molto pochi, magari chi bazzica un po' i siti di controinformazione o magari ha a che fare con la Francia, ma per il resto nulla di che. Per cui Radio Scadi vi lascia e vi augura buone vacanze. Lunedì prossimo ci sarà o una replica in questa fascia oraria, oppure se sarà il caso faremo un breve flash sulla situazione dei tre compagni e compagni baschi ancora rinchiusi nella nostra città. La situazione è difficile e complicata, non sappiamo se sia eccellente, ma certo sappiamo che le migliaia di uomini e di donne che ogni giorno nello Stato spagnolo, nel Paese Basco, in Catalogna, continuano a manifestare, continuano a lottare, continuano a difendere i propri diritti allo stesso modo dei loro omologhi in Grecia. Beh, questo è un dato che sicuramente ci fa sorridere e ci fa gonfiare il cuore. Forse sarebbe il caso di prendere esempio da quello che sta accadendo dall'altra parte dei Pirenei. È tutto dunque per questa puntata ed è tutto dunque per questa annata di Radio Euskadi. Vi salutiamo con un brano che abbiamo mandato l'ultima volta ormai tanti anni fa, un brano di musica da discoteca ma dal contenuto molto impegnato. Si chiama Guassen, che in euskara vuol dire andiamo, e questa è l'esortazione che facciamo a tutte e tutti voi.
Kaleko garrasia, zer da demokrazia, hemen guk nahi duguna, gure askatasuna. Berin zuten teia hemen, borro garaioan gaitezen, Euskal Herrian baikaude, errepresioaren menpe, bi estaturen artean, jotak esegi lanean, horrela nahi dugu. Herri hau nazio sortu, geiki! Euskal Gundazio, azkara hau endoskara, eta ikundi gara askatzea. Geiki! Euskal Gundazio, azkara hau endoskara, eta ikundi gara askatzea.
izaten omen dena, izaten da itxaropena, ez du galdu oraindik, sustraitan da iztirik. Horrela Euskal Etxetan, herri eta baserritan, gaztek ikasi dute, ekin bar dela lortu arte, yeiki!
Horrela dugu gordeko, orain baina eta betiko,
geiki!
Euskal Herria!